essendo girasoli, siamo baciati dal sole. Sì, i girasoli oggi vanno in onda qui da Book City, dal cuore di Book City, che è il Castello Sforzesco. Buongiorno da Tiziana Ricci. Ho degli ospiti molto graditi, perché sapete che Radio Popolare in questi giorni trasmette da qui, non tutte le trasmissioni, ma insomma noi siamo qui e sono qui con due ospiti che adesso vi presento subito. Allora, uno è Dennis Curti. Buongiorno Dennis.
A tutti, ciao.
Dennis Curti, che è un curatore, critico di fotografia, storico della fotografia, curatore, poi?
Basta.
Basta. No, autore di libri, perché
vero.
Qui sei per quello, no?
Certo.
Ecco. E qui vicino a noi c'è anche un fotografo che noi abbiamo conosciuto un po' di tempo fa, perché ha fatto dei progetti, ha fatto delle cose interessanti, allora l'abbiamo intervistato, ed è Max Cavallari. Buongiorno Max.
Buongiorno, grazie.
Lui è venuto apposta da Bologna, sì, per noi, però anche per presentare il suo libro, Max, che è Acquaintance. Eh?
Acquaintance.
E dopo ci spiega tutto, perché è un libro, noi ne avevamo già parlato tempo fa, è nato da un progetto molto interessante. Ha viaggiato con una nave che salva le persone migranti, no? Allora, cominciamo con Dennis Curti. Dennis, tu domani alle 16.30 a Palazzo Reale, in sala conferenze, lo dico per avere tutte le coordinate, presenterai il tuo libro 100 fotografie che sconvolsero il mondo, edizioni 24 ore cultura. Noi adesso con Dennis vogliamo darvi un'anticipazione di questo argomento molto interessante. Allora,
sì.
Raccontacene qualcuna di queste fotografie. Però, tra l'altro, queste immagini sono importantissime, l'abbiamo detto un sacco di volte, perché vale più un'immagine di 10 convegni su una questione, su no?
Sì, devo dire che la sfida di quella di oggi, no? Di parlare delle fotografie senza vederle è una scommessa fantastica.
Ma Dennis, ma noi sai che l'abbiamo sempre,
certo,
fatto,
no?
Perché noi abbiamo, questa, ci poniamo in questo modo, noi parliamo delle intenzioni che ci sono dietro,
certo,
un progetto, diamo una pennellata sul quadro piuttosto che sulla fotografia, senza la pretesa di descriverla nei particolari. Però il senso, sì, quello lì.
Assolutamente.
Sì.
No,
poi
ma
dopo
è
si comprano il libro.
Certo, no? È una scommessa che si rinnova con te, l'abbiamo fatto più volte con la radio, e quindi mi piace sempre moltissimo, perché insomma ci si deve mettere in un'altra prospettiva, perché devi raccontarle queste fotografie senza poterle vedere. Il libro è all'interno di una collana dei 100, i 100 dischi più importanti, i 100 musei, i 100 luoghi dell'architettura, i 100 film, eccetera, e naturalmente anche le 100 fotografie. E mi ha fatto molto piacere essere all'interno di questa collana, perché per me è stata l'occasione di compiere una riflessione storica, perché sono partito dagli esordi, sono partito dalla prima fotografia di Daguerre, per arrivare alle fotografie più recenti. Naturalmente nella ricerca iconografica abbiamo avuto un milione di problemi, non 100, perché molti fotografi o molti estate, molti archivi di questi fotografi non accettano di stare con altri, insomma sono un po' delle superstar, quindi dicono no, io voglio star da solo, quindi abbiamo dovuto purtroppo rinunciare ad alcune fotografie che per me erano fondamentali.
Quindi non li ha convinti neanche il contesto, neanche il progetto, perché il progetto insomma è abbastanza definito, farne parte mi sembra una cosa...
Lo so, però abbiamo trovato molte difficoltà, a volte non capivano il progetto, altre volte chiedevano dei diritti così alti che diventava impossibile pubblicare quella fotografia perché avrebbe portato totalmente fuori budget la produzione di questo libro, che poi alla fine deve avere un costo di copertina, deve avere una tiratura, insomma fare un libro.
E cosa costa, scusa?
Costa 70 euro, quindi
70 euro sono, è di grande formato,
è un
belle,
formato
carta patinata, immagino.
Formato gigante, veramente.
Infatti è per quello che non me l'hai portato qui.
No, perché
qui,
è pesantissimo. È un formato molto grande, molto bello, le foto sono stampate benissimo e per ogni foto c'è una lunga scheda, una cartella e mezzo, dove io cerco di raccontare un po' tutto quello che c'è dietro quelle fotografie. Per cui era per questo che dicevo che la scommessa è molto affascinante, perché è vero che uno vede un'immagine ma non sa che cosa c'è dietro.
Però tu glielo spieghi. E adesso lo spieghi anche a noi, perché sono 100, però qualcuna ce la devi raccontare.
Qualcuna la racconto volentieri. C'è una foto di Elliot Erwitt, che è un fotografo che ho sempre amato e che amo tuttora. Ho lavorato tantissimo con lui. Siamo in piena guerra fredda e c'è un mezzo busto dove si vede Khrushchev con Nixon. Siamo in pienissima guerra fredda. Lui ha un pass pazzesco, riesce ad andare dappertutto e si avvicina, quasi gli mette la macchina fotografica addosso.
Dove erano?
Sono, credo, in Unione Sovietica, perché è un incontro ai vertici e si vede Nixon che punta il dito contro Khrushchev in tono quasi minaccioso, e Khrushchev sta lì fermo, immobile, e Elliot scatta questa fotografia e poi la manda in distribuzione a tutti i giornali. Lui è un fotografo di Magnum, quindi una grande distribuzione, e tutti i giornali il giorno dopo escono e dicono: ecco l'America che gliele sta cantando alla Russia, vedete qui Nixon che e quindi è una foto importante, no? Dopo un po' di tempo Elliot racconterà che era così vicino quando ha scattato questa foto e ha riportato che Nixon stava raccontando a Khrushchev le qualità nutritive della cicoria nera. E questo è importante, al di là della...
Sembra uno scherzo della storia.
Sembra uno scherzo della storia, però ci fa capire come le fotografie devono sempre essere fortemente contestualizzate, no? La didascalia ne fa cambiare completamente il senso, no?
E tu poi nel tuo testo sveli questo...
Svelo questo...
la verità.
Sì, diciamo la verità. La verità poi anche qua dipende dai punti di vista, perché quella foto può anche voler significare questo.
Quella foto, no? probabilmente ha avuto un'influenza al di là della volontà di Elliot.
Al di là della volontà di Elliot, perché lui ovviamente non ha mandato la didascalia sulla cicoria nera. Lui ha detto c'è un incontro al vertice, eccetera, no? Poi c'è un'altra foto che tutti quanti conoscono e che per me è stata fondamentale, è Napalm Girl, una foto pazzesca, no? Vietnam, e Nikut viene mandato da un'agenzia americana. Poi la guerra del Vietnam è stata raccontata dagli americani, accidenti, e lui quindi va lì perché deve sostenerla questa guerra, perché il lavoro della stampa era quello, andare lì con l'intento di placare le proteste, di dire che questa era una guerra giusta. Sappiamo bene come sono andate le cose, e lui si ritrova in questa situazione incredibile dove c'è questa bambina nuda che gli corre incontro, ma è nuda perché i vestiti sono stati bruciati dal napalm, lei ce l'ha tutto addosso. È una foto drammatica, c'è questo urlo, urla lei, urla il bambino di fianco, e lui torna e consegna questa fotografia alla stampa. Ma questa fotografia viene tenuta nel cassetto per dei mesi perché è una foto troppo forte, cioè
è troppo
bambina...
forte. E poi tu cosa rispondi a chi, non so, può osservare, doveva lasciare la macchina fotografica e prendere la bambina? Perché poi questo salta sempre fuori, no? Quando tu vedi una tragedia,
credo che l'abbia fatto.
L'ha fatto?
Credo che poi l'abbia fatto, perché ci sono dei soldati addirittura dietro che camminano, c'erano altri suoi colleghi. Però, diciamo, io mi sono molto concentrato su questa immagine perché...
Sul significato.
Sì, perché è rimasta nei cassetti perché non la volevano pubblicare per questi motivi, perché c'è una bambina senza vestiti, perché è troppo violenta, eccetera. Però poi, questo io non l'ho scoperto, per qualche motivo la pubblicano e nel momento in cui viene pubblicata, questa immagine diventa... il simbolo della protesta contro la guerra del Vietnam. E quindi anche qui un'intenzione di un fotografo, addirittura di un'agenzia che manda in missione un fotografo per raccontare la positività di questa guerra, nel momento in cui viene pubblicata questa foto ancora una volta gli si cambia contesto e diventa il simbolo assoluto della protesta. Se oggi pensiamo alla guerra del Vietnam ci viene in mente quella foto lì, poi magari ci viene in mente Don McCallin, ci viene in mente Burroughs, però voglio dire, questa è la foto veramente potente. Ecco, quindi il libro si muove un po' in queste direzioni. Cerco di raccontare...
Scusa, posso chiederti, certo. Hai scelto anche, per esempio, lo sbarco in Normandia?
Sì, certo.
Figurati se non c'era.
No, ho scelto anche lo sbarco in Normandia, sai, Robert Capa per me rimane un mito assoluto, quindi sì, però diciamo la cosa che mi ha molto incuriosito per fare questo libro è anche cercare delle immagini non meno note, però delle immagini...
Nuove scoperte, insomma.
Sì, che ci hanno... Che hanno proprio anche cambiato il modo di percepire la fotografia.
Volevo chiederti se, immagino di sì, ma avrai messo anche quelle sui manicomi della Carla Cerati piuttosto che...
No, quelle non, no. Ma sai, 100
sono
diventava...
Tante. No, sai perché te l'ho chiesto? Perché quelle foto lì di Berengo e di Carla Cerati veramente hanno fatto la svolta. Hanno parlato più di 1000 convegni sulla... il problema della malattia mentale dei manicomi.
Sì, ho messo Letizia Battaglia perché anche lì, secondo
foto
me,
di mafia.
Lei con quelle fotografie è riuscita a dare una risposta anche politica, sociale, etica a chi stava dicendo che la mafia non esisteva, no? Invece accidenti esisteva ed è, ahimè, non era, è violentissima, drammatica e bisognava dare un volto a questa violenza e lei lo ha fatto mettendo insieme una squadra di fotografi, mettendo insieme una volontà di ferro e per più di 10 anni, in epoca pre-internet, è riuscita a costruire una rete dove un po' come UIG riusciva ad arrivare prima della polizia, riusciva ad arrivare sul luogo del delitto prima che questo venisse chiuso e gli impedissero l'ingresso per fotografare. Lei racconta che arrivava, lei bionda, bellissima, lanciava degli strilli pazzeschi, tutti la riconoscevano, la facevano passare e scattava queste fotografie. Grande Letizia, veramente felice,
sì,
di averla nel mio libro.
Donna dirompente, il suo nome, mai nome fu più appropriato,
esatto,
di Letizia Battaglia, grandissima. Raccontaci qualche altra foto, non so.
Ma io parto dalla prima fotografia. Questo è abbastanza curioso perché tutti quanti siamo abituati a pensare alla fotografia come prova, come documento, come verità. Poi scopriamo che, per esempio, nei tribunali americani la fotografia non è neanche più ammessa come prova, proprio perché ormai il livello di manipolazione è così alto ed è tale che quindi non viene considerata. E io mi stupisco sempre di questo, perché la prima fotografia, quella che scatta Daguerre nel 1838, un anno prima dell'annuncio dell'invenzione della fotografia a Parigi...
Che c'è anche quella?
C'è anche questa in Boulevard du Temple. Praticamente questa fotografia è il frutto di una mistificazione, il frutto di una messa in scena, perché per fare quella foto lui ci ha impiegato 20 minuti, eppure si vede il lustrascarpe con il suo cliente che sono lì fermi e non ci si spiega come abbia potuto fare, se non chiedendo al lustrascarpe, certo, al cliente di rimanere fermi 20 minuti. E da qui parte tutto un percorso cronologico per cui si vede come i fotografi di guerra, per poter scattare certe immagini, stiamo parlando di una fotografia che non poteva ritrarre soggetti dinamici ma solo statici, perché non avevano neanche inventato, certo, l'otturatore, dovevano mettere in scena. Allora la tesi di questo libro è che la fotografia è sempre il risultato di una messa in scena, è sempre il frutto di una...
Sì, che questo poi negli anni è stata una grande polemica, Capa l'ha messo in scena, il miliziano l'ha messo in posa oppure no, l'ha beccato... Ma non lo sapremo mai, no?
Sai, quello che conta poi è il significato di questa fotografia. Io ho avuto la fortuna di andare a Parigi a Paris Photo e di visitare la mostra di Margaret e Julia Cameron a Jeux de Pomme, e devo dire che, insomma, accidenti, questa fotografa strepitosa a metà degli anni 50 ci ha fatto capire che cosa voleva dire mettere in posa. Mettere in posa vuol dire avere consapevolezza, vuol dire sapere esattamente che cosa vuoi mostrare e chiedere al tuo soggetto di restituirti qualche cosa. È un dialogo, certo, questo, è perché altrimenti la fotografia non può essere un linguaggio, perché se non c'è dialogo di che parli?
Senti, per arrivare, diciamo, un po' alla conclusione della nostra conversazione, volevo sapere se avevi scelto anche qualche foto. Quelle di cui ci hai parlato sono foto, diciamo, anche d'epoca, no? Insomma, conosciute, ma qualcosa di più recente?
Beh, qualcosa di più. Ho scelto, per esempio, una fotografa che amo moltissimo, Catherine O'P, che è, secondo me, la rappresentante di questa staged photography, dove, sai, Zarkowski aveva detto: e ci sono i fotografi window e i fotografi mirror, no? I fotografi che usano le immagini per guardarsi allo specchio e quindi per fare una sorta di autoritratto, e i window che invece guardano fuori dalla finestra per raccontare il mondo. Lei è la prima che riesce a mettere insieme entrambe le categorie e usa la fotografia in maniera diaristica e personale e fa delle cose bellissime. Lei è una delle fotografe che più di altre è riuscita a ragionare sul tema dell'identità di genere, e questa identità di genere ce l'ha addosso, e ce l'ha sulla pelle, ce l'ha sul suo corpo, e ce lo mostra senza nessuna reticenza e con un coraggio veramente strepitoso. In questo caso la fotografia si conferma essere lo strumento più delicato e più indicato per raccontare la nostra intimità, e questo ha cambiato il mondo.
Va bene. Senti Dennis, io ti ringrazio tantissimo, ci hai dato un po' di anticipazioni. Immagino che sarà molto interessante l'incontro. Avrai anche immagini?
Sì,
domani
ecco, avrò anche immagini,
perché oggi non ce le abbiamo. Essendo radio non abbiamo le immagini, soprattutto se non ci portano i libri. Tiriamo le orecchie. Allora, domani alle 16:30 Palazzo Reale qui a Milano, in sala conferenze, attenzione, occhio, dovete non entrare nel palazzo ma a sinistra al terzo piano c'è sala conferenze, e alle 16:30, come dicevo, Dennis Curti con Nicolas Vallario presenterà il libro 100 fotografie che sconvolsero il mondo, edito da 24 ore cultura. E va bene, allora grazie mille.
Grazie a te Tiziana, e grazie a Radio, è sempre un piacere stare con voi. Max,
Allora, io volevo darvi qualche notizia. Mi Camera festeggia un compleanno, compie 20 anni. Ha cominciato venerdì alle 17 con la presentazione di libri, di fotografi, di firmalibri, però vanno avanti anche oggi e domani con Tim Carpenter e Mike Slack, che terranno un workshop di fotografia. Vi ricordo che Mi Camera si trova all'isola in via Medardo Rosso al 19 Milano. Poi ancora Joseph Dessler Costa è un bravo fotografo americano e presenta il suo nuovo libro 6ES questo pomeriggio dalle 19 alle 21 e lo firmerà anche dove? Nello spazio Commerce in via Tadino al 30 a Milano. Poi a Ponte Nossa, in provincia di Bergamo, si tiene un seminario interessante su Bert Morisot e diciamo che il contesto è l'arte nascosta delle donne, ostacolate, marginalizzate, dimenticate dai manuali. Insomma, è un po' rivendicativo, però insomma, è anche vera questa cosa. E il seminario si tiene alle 16.30 a Ponte Nossa, in via Rimembranze, Ponte Nossa, vicino Bergamo. Altra segnalazione, domani alle 18 all'Adi Design Museum, che si trova in via Compasso d'Oro all'1, Chiara Alessi, insieme a Pier Domenico Baccalario, presenta il libro Cos'è bello? Punto di domanda, il libro che ti spiega tutto sulle arti, videogiochi, fumetti, moda, design. Cos'è arte oggi? È rivolto molto ai ragazzini questo, eh? Poi vi ricordo che c'è in corso il Photo Festival a Base, in via Tortona, e fino a, ne abbiamo già parlato in questi giorni, fino a domani. E poi un'altra cosa importante, il nostro calendario con le fotografie del nostro amatissimo Raffaele Masto, e vi ricordo che il calendario lo potete trovare a Garabombo a Pagano. E adesso veniamo all'altro nostro ospite di oggi, che è Max Cavallari, non so qual è il suo microfono, eccolo lì. Buongiorno Max.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Eccolo qua. Allora Max, tu presenti il tuo libro, lo diciamo subito, oggi pomeriggio alle 17, in uno spazio che si chiama Art Marginem, in via Tobagi al 13. Il confine che non c'è è il tema dell'incontro di oggi, e ci sarai tu e anche Luca Rota e Cristina Busin. Allora, tu parlerai del tuo libro, giusto?
Esatto.
Immagino di sì, perché qui il tema è il confine e il tuo libro lavora molto su questo. Raccontaci il progetto di... non riesco a ricordare questo...
Non sei la prima, non sarai l'ultima. Ho scelto in maniera del tutto non volontaria un nome così
come Acquaintance.
Social Rescue in Mediterranean, sì. Acquaintance è un termine inglese che fondamentalmente tradotto è prettamente una conoscenza superficiale di una certa tematica o di una certa persona, singolo o comunità, ma che al tempo stesso contiene al suo interno un legame, un intreccio di esperienze che, rimanendo sempre comunque su una superficialità, riesce a colpire un certo tipo di sentimenti. È un po' il termine che io ho cercato per tradurre quella che è stata la sensazione, l'esperienza.
Allora, un progetto che è partito il 3 ottobre dell'anno scorso, 2022.
Esattamente.
Allora, raccontaci.
Ormai è passato un anno, e esattamente un anno fa io tornavo da Bologna dopo un'esperienza di 40 giorni sulla nave Humanity One della ONG SOS Humanity. Ero stato chiamato come fotoreporter sulla nave dalla ONG stessa, e ho avuto la possibilità di lavorare per l'ONG e quindi non in assignment come la maggior parte di colleghi e colleghe fanno quando salgono sulle navi ONG, e quindi di lavorare direttamente con l'ONG. Questo mi ha permesso di essere all'interno dei diversi settori di una nave e di tutte le varie mansioni e maestranze che ci sono all'interno.
Ma tu che cosa avevi in testa? Cosa volevi fare? Perché sì, con la fotografia come intendevi agire?
Diciamo che avendo la possibilità di stare, quello che all'inizio doveva essere un mese, poi ricordiamoci che essendo stato ad ottobre è stata la prima missione, tra le prime missioni con il nuovo governo, quindi il 25 settembre siamo andati alle elezioni e nella nuova, dopo ci sono state le prime navi, le prime missioni, e quindi noi insieme ad altre ONG ci siamo trovati ad affrontare anche il blocco navale e la selezione sanitaria delle persone a bordo. Noi come Humanity One siamo rimasti 4 giorni al porto di Catania con 35 persone ritenute troppo sane a livello di salute per poter essere considerate fragili. Il libro però non parla strettamente di quello che è il momento storico in cui sono state
non
fatte queste foto.
Non è un reportage sul salvataggio, ma è una storia di 40 giorni di nave,
è in realtà
vero?
Proprio un reportage su il search and rescue e di quello che l'idea vorrebbe essere su quello che succede nel Mar Mediterraneo, non l'anno scorso, non in questi anni, ma fondamentalmente da sempre, da quando ci sono le ONG in mare. La selezione delle foto è stata fatta apposta per non avere più di tanti elementi storici, ma per raccontare quello che è
quello
in
che
generale
è la vita. Dunque, intanto io sto sfogliando questo libro molto raffinato con queste belle fotografie e sono capitata davanti a un tipo che si sta tuffando, che mi ha ricordato il tuffatore di Nino Migliori.
Attenzione con
attenzione.
Con i paragoni, però diciamo che sì, l'ispirazione
no,
è venuta da
no,
quello.
Ma suggestione,
certo,
diciamo.
Certo, suggestione,
no?
Assolutamente.
L'hai
assolutamente
beccato al volo,
sì, sì,
sta
sì,
tuffando
sì
dalla nave.
Sì, sì, questo è stato un momento in cui eravamo appena partiti dal porto di Palermo e c'è stato, ogni tanto capitava che ci fossero dei training, quindi che la nave si fermasse per fare dei training con i gommoni per capire come sono le strategie anche di salvataggio, e quello è stato un momento, diciamo, di fine giornata in cui uno dell'equipaggio, poi alla fine tutti, ci siamo buttati in mare e siamo poi ripartiti.
Senti, ma dimmi come hai lavorato, perché qui adesso io sto sfogliando, ci sono anche dei particolari della nave, dei momenti di vita sulla nave e anche dei ritratti di queste persone, ma credo anche loro sono, diciamo, i soccorritori,
sì,
oppure ai vediamo, ci sono anche le persone salvate?
Assolutamente, c'è tutto un racconto di quello che avviene nel Mar Mediterraneo dall'inizio, quindi proprio dalla preparazione di un equipaggio che si prepara per affrontare una missione di search and rescue a quello che è effettivamente il salvataggio, a quello che è poi anche tutto quello che viene dopo, quindi le relazioni, gli intrecci sociali che si creano tra le persone, prima tra le persone dell'equipaggio, che sono fondamentalmente persone che non si conoscono la maggior parte delle volte, quindi c'è da creare un costrutto e un tessuto sociale.
Hai assistito a litigate, momenti di tensione?
Siamo stati
di
anche
la verità,
abbastanza fortunati nella seconda missione, nella missione a cui ho partecipato rispetto alla prima, dove ci sono state tanti momenti di critici, diciamo. Ci sono stati momenti anche critici da noi, fortunatamente sia l'equipaggio molto preparato che anche le persone soccorse, 180 persone soccorse, siamo riusciti insieme ad avere a creare un ambiente, una situazione in qualche modo safe per tutti. Quindi tutte le persone, anche nel momento in cui hanno avuto giustamente anche degli atteggiamenti, dei comportamenti estremi che hanno creato in qualche modo tensioni, le tensioni si sono subito controllate.
Sì, perché vivere in uno spazio ristretto, certo, così tante persone, mica facile.
Certo.
Calcolando
che abbiamo dal primo soccorso allo sbarco sono passati 14 giorni, quindi immaginatevi anche semplicemente vivere 14 giorni sul ponte della nave, quindi all'esterno, per quanto il clima non fosse particolarmente freddo, anche se in verità gli ultimi giorni, i primi di novembre, freddo, hanno cominciato ad esserci delle temperature molto basse. Comunque si parla di 180 persone che sono in qualche modo costrette a stare in un ambiente che è fondamentalmente quello che diventa il nostro, che è diventato il nostro micromondo. Quindi a Quintans la parola e le immagini sono mirate su quello, cioè lavorare, studiare il tessuto sociale.
Senti,
che si crea.
Le persone si lasciavano fotografare volentieri oppure no?
C'è una condizione in quel momento in cui, e qui c'è sempre la scala del privilegio, nel senso di quelli che sono i privilegiati nelle diverse situazioni sociali.
Ma anche in queste situazioni?
Sì.
Non
diciamo
ci credo.
Che
cosa vuol dire privilegiati in una situazione così?
Beh, vediamo anche semplicemente com'è l'ambiente di una nave. In questo caso i privilegiati erano fondamentalmente le persone dell'equipaggio che avevano la possibilità di essere in una condizione,
di avere la cabina magari,
di avere la cabina, di essere comunque in una condizione di vantaggio tra virgolette, certo, rispetto alle persone soccorse che vengono da un percorso di cui noi tra l'altro parliamo solamente del Mar Mediterraneo, ma non dimentichiamoci tutto quello che succede anche prima, dalla Libia, dalle migrazioni, certo, interne. La maggior parte delle migrazioni interne nel continente africano, di questo purtroppo si sa ancora molto poco, però fa parte proprio di un tragitto di cui il Mar Mediterraneo è solamente un piccolo segmento.
Senti, dicevamo che tu parteciperai oggi pomeriggio a questo incontro sul confine, no? Andiamo un pochino ad approfondire questo concetto legato al tuo progetto, al tuo lavoro. Perché quale confine?
Allora, su questo affronteremo una chiacchierata con l'autore, con Luca Rota, con cui ho avuto modo di confrontarmi qualche tempo fa, e diciamo affronteremo il termine di confine in senso proprio della termine confine, di tutte le sfaccettature che può valere sia a livello pratico che a livello anche psicologico, filosofico. Sul mio libro, perché io parlerò di questo,
certo,
Luca poi parlerà magari sicuramente di quello che è stata una sua interessantissima analisi che ho letto prima di venire qui sul concetto di confine, che è molto più larga rispetto a quello che si sintetizza più nel mio libro. Per me il confine in questo lavoro è anche il confine sociale che le persone si creano automaticamente, sia per una condizione magari di difesa, ma anche al contrario in una condizione di approccio, si crea in qualche modo sempre.
Quindi
il
confine non è più una cosa fisica, ma diventa anche psicologica, anche
non è per forza una cosa che separa anche, cioè il confine è, se inteso come linea di congiunzione anche tra due elementi diversi. Il confine è quello che separa, ma che fondamentalmente è il tratto che unisce due elementi. Quindi,
ma tu per esempio con queste persone salvate riuscivi ad avere un rapporto?
Beh certo, quello ovviamente, perché quello è diventato fondamentalmente quello che è stato il nostro
piccolo mondo. Hai abbattuto il confine,
Sì, diciamo che in qualche modo abbiamo operato in una maniera tale per cercare in tutti i modi di fare quello che è stato il nostro lavoro per 40 giorni, ovvero una missione di ricerca e salvataggio nel Mar Mediterraneo, che prevede tutto
certo,
ovviamente, non solo il salvataggio, ma anche poi la gestione di un gruppo di persone che vengono da una condizione di trauma indefinibile.
Senti Max Cavallari, e poi ne è nato questo libro, devo dire molto raffinato e col titolo un po' difficile, edito da 6x6.
6x6, casa editrice di fotografie di Siena.
È stata
una bellissima
una stampa,
esperienza.
Ma poi anche un bello oggetto con una stampa molto raffinata.
Più piccolo, quindi ho potuto portartelo.
Ah sì, più piccolo rispetto a quello di sì. Dennis, hai ragione. Senti, poi è possibile vedere il tuo lavoro anche in internet, vero? Anche
sì,
online.
Sì. Diciamo che ci ho messo un po' a pubblicarlo sul mio sito, però sul mio sito c'è, ovviamente poi ci sono
Max Cavallari,
maxcavallari.it,
si vede tutto il tuo lavoro.
Semplice, sì,
ecco.
Sì. E, diciamo che poi durante tutte le presentazioni c'è stata la campagna di prevendita, perché questo libro è stato realizzato grazie al preacquisto, che anche grazie a voi.
È una sorta di crowdfunding,
sì,
no?
Un crowdfunding,
infatti,
in prevendita.
Mi ricordo, l'avevamo presentato presentato quando era partita questa iniziativa, certo. E quindi hai raccolto abbastanza soldi. Ma
assolutamente,
male,
abbiamo superato anche. Siamo arrivati anche a superare la quota necessaria.
Allora
su questo vi ringrazio. Anche. con calma, perché fare i libri ho scoperto che non è una passeggiata per niente. Però vi ringrazio, ne approfitto per ringraziarvi, perché appunto anche grazie alla pubblicizzazione sulla radio ha aiutato molto.
Ci fa piacere. Allora, grazie a Max Cavallari. E allora ricordiamo l'appuntamento oggi pomeriggio alle 17 allo spazio Art Marginem in via Tobagi al 13. Sapete che Book City è diffusa in tutta la città. Il confine che non c'è è il tema dell'incontro. Ci sarà Max, Luca Rota e Cristina Busin. Allora grazie Max, in bocca al lupo per il tuo bellissimo libro.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
E allora i girasoli termina qui, perché adesso dobbiamo lasciare lo spazio al cinema che lo vedo chiacchierare lì. Barbara, tra un po' arriva Chassis col cinema e io vi lascio, andate a sentire tutti questi incontri che sono molto interessanti, e noi con i girasoli ci sentiamo sabato prossimo sempre alle 13:20, subito dopo il notiziario. Ciao a tutte e a tutti.